resta sempre alto il numero dei dimessi e dei guariti, il che è uno dei motivi per cui giusto appunto si stanno liberando i posti in terapia intensiva. Non siamo a niente, il plateau resta protagonista di questo periodo e la discesa sarà evidentemente lenta. In tutto questo, come abbiamo anche accennato e presentato prima del break, c'è l'IFAB che dopo 40 giorni dal meeting dello scorso 29 febbraio ha pubblicato un documento in cui si elencano alcune modifiche al regolamento, da capire ovviamente quando verranno poi messe in pratica dalle rispettive federazioni. Per fare chiarezza ci affidiamo al più grande esperto, direi, in materia, ovvero Luca Marelli. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Luca. E grazie di aver accettato il nostro invito. Come di consueto nel suo blog Luca ha già raccontato e documentato nel dettaglio ciò che attiene appunto a queste modifiche introdotte dall'IFAB. Però Luca, insomma, prima di entrare poi nello specifico, domanda di rito che facciamo a tutti gli ospiti, innanzitutto una tua esperienza e testimonianza personale di questo momento, di queste settimane che iniziano a diventare mesi purtroppo.
Sì, sono 41 giorni,
ecco,
dal 29 febbraio, perché c'era una serie di motivi, perché il 29 febbraio mi sono preso una laringite e fortunatamente mi hanno controllato, non era niente che ricordasse quello che è l'emergenza che stiamo vivendo tutti. E però chiaramente sono rimasto a casa qualche giorno prima del lockdown proprio per una febbre che era dovuta a un'infezione laringea. Va bene, si tira avanti, tanta noia, si lavora un po' per il futuro, si lavora in rete per quello che si riesce a fare. E speriamo che finisca presto, anche se credo che tutto aprile lo passeremo così, e poi ci sarà da impegnarsi parecchio da maggio in poi per recuperare quello che abbiamo perduto un po' tutti. Il sacrificio che dobbiamo fare, lo facciamo per il bene nostro e di tutti. Perciò io ho come esempio i miei genitori, che hanno poco più di 70 anni, stanno bene per fortuna, però so che questi sacrifici sono soprattutto per loro, per consentire loro di continuare a vedere crescere i nipoti, per esempio.
Eh sì, assolutamente. Sì, e tra l'altro la tempistica simmetrica di questa emergenza ha avuto però, Luca, la simmetria perfetta veramente di intaccare e colpire ogni singolo abitante del pianeta Terra come veramente nessuno avrebbe mai potuto immaginarsi. Si è sempre detto, no, dell'effetto farfalla, qui è stato un effetto pipistrello, ma un pipistrello in Cina ha bloccato il mondo intero. E allora viene da domandarsi, visto che tu sei stato arbitro, ma sei soprattutto uomo di sport, se a tuo avviso in questo mese di stop del calcio italiano, 9 marzo la sfida tra Sassuolo e Brescia, il calcio si è reso conto di quello che succede intorno a sé, o credi che anche per la qualità della discussione si senta ancora in una bolla dorata?
No, se ne sono resi conto, ma a parte piccole eccezioni, poche eccezioni di persone che si inventano virologi o medici da un giorno all'altro, però bene o male tutti si sono resi conto e tutti sono affidati alla scienza, perché in questo momento non possiamo fare altro che affidarsi alla scienza. Io sono avvocato e perciò non capisco assolutamente nulla di virus, retrovirus, cure, vaccini, non ci capisco niente, mi fido di quello che mi dicono. Seguo le direttive, esco una volta di 10 giorni per fare la spesa per me, per i miei genitori e per due vicini che non hanno la possibilità di uscire per motivi di mobilità personale. Faccio quello che posso e soprattutto mi adeguo a quelle che sono le indicazioni dell'Istituto Sanitario, della Sanità, Istituto Sanitario Nazionale. Sperando che serva. Io so che comunque in realtà fa parte qualcuno che se ne frega. In linea generale gli italiani stanno dimostrando comunque di essere un popolo unito, con qualcuno che continua a farsi gli affari suoi, però in ogni caso quello che conta è la maggioranza. La maggioranza ha capito che stiamo vivendo un'emergenza e ne verremo fuori come sempre, perché siamo un grande popolo, questo dobbiamo ricordarcelo. Dovremmo cominciare a essere, oltre che un grande popolo, dovremmo essere anche dovremmo cominciare ad essere anche una grande unità, nel senso di cominciare a parlarci e non smetterla di pensare soltanto a insultarci o a sminuire le capacità e le conoscenze altrui, e questo vale in ogni campo, in ogni ambito. Ognuno dovrebbe cominciare a occuparsi di quello di cui è veramente, coscientemente esperto, tra virgolette, e lasciare agli altri di occuparsi di quello che conoscono. Io, per esempio, non mi occupo di tattica, non mi occupo di calcio mercato, perché non ci capisco assolutamente nulla. Di tattica un po' di più, però non certo come i tecnici. Di calcio mercato non ci capisco niente, infatti lo sapete che io non me ne occupo.
Sì, ma anche chi si occupa di calcio mercato come il sottoscritto... di bischerate ne dice ogni tanto, io parlo per me ovviamente, che qualche errore lo facciamo tutti, insomma, ecco.
Ma l'errore ci sta, l'intenzione meno.
Sì, non c'è dubbio. E infatti uno degli auspici più grandi che possiamo farci come singoli cittadini, ma come paese in generale, è quello di poter scoprire o riscoprire anche l'importanza e la bellezza della meritocrazia. Tornando, Luca, al tema arbitrale, dicevamo l'IFAB il 29 febbraio si riunisce e a distanza di un mese e qualche giorno pubblica questo documento che contiene cosa?
Contiene quelle che saranno le modifiche che entreranno in vigore. Per tutti dovrebbero entrare in vigore l'1 di giugno, ma in un documento successivo, che probabilmente è stato scritto una settimana, due settimane dopo, quando è stata dichiarata la pandemia e sono cominciati ad essere interrotti i campionati, l'IFAB ha precisato che sarà una scelta delle singole federazioni se introdurre queste novità fin dal 1 giugno, oppure di ritardare l'entrata in vigore all'inizio della prossima stagione, quando sarà la prossima stagione. Per quanto mi riguarda, ovviamente sono dell'idea che i campionati, se dovessero riprendere, dovranno essere conclusi col regolamento corrente di questa stagione, perché altrimenti si creerebbe il paradosso di episodi simili decisi secondo norme differenti, e questo non è accettabile.
Ecco,
non sarebbe accettabile.
Luca, tornando appunto a questo nuovo regolamento 2020-2021, cioè tu hai specificato bene che insomma è auspicabile che parta dalla prossima stagione, quando si comincerà il 2020-2021, tra le varie novità, tra virgolette, no, c'è una contestualizzazione del fallo di mano. Leggevo proprio dal tuo blog che tu hai fatto anche degli esempi molto chiari per far capire soprattutto l'immediatezza del fallo di mano. A parte la prima parte, nella quale non si dice che sostanzialmente la spalla, correggimi se sbaglio, rimane spalla, perché il pallone comunque finisce sulla spalla e prende un po' di avambraccio, poi chiaramente la parte rimanente viene considerata punibile come fallo di mano, però è l'immediatezza, no, del fallo di mano se si concretizza una rete, che è il nodo centrale.
Sì, anche perché la regola che è stata introdotta lo scorso anno era un po' troppo precisa, nel senso che si allargava troppo lo spazio entro il quale considerare i tocchi di mano sempre punibili in attacco. Con questa modifica, che per chi mi segue sa che l'ho sempre sperata, chiaramente io non ho nessuna voce in capitolo, semplicemente una speranza che è stata fortunatamente esaudita, è stato modificato e è stato introdotto il termine dell'immediatezza, cioè il tocco di mano verrà punito a prescindere dalla volontarietà o meno nel caso in cui venga segnata una rete di mano, oppure nell'immediatezza, oppure venga creata un'occasione da cui scaturisce una rete sempre nell'immediatezza. Gli esempi più semplici in questo senso sono il famoso gol del campionato inglese tra Manchester City e Tottenham, annullato a Gabriel Jesus. In quel caso, con il nuovo regolamento, quella rete verrebbe annullata comunque, perché l'occasione da rete e la realizzazione sono state immediatamente successive al tocco di braccio di Laporta. Mentre invece, per quanto riguarda il gol segnato da Ibrahimovic in Fiorentina ed annullato, quella rete, col nuovo regolamento, con la nuova regolamentazione in materia, sarebbe stato regolare. Ecco perché dicevo che bisogna concludere il campionato con regolamento vigente, perché se dovesse accadere un caso simile, dovesse essere concessa la rete, si creerebbe una discrasia che non sarebbe facilmente accettabile, soprattutto perché il Milan ha perso 2 punti e nel caso in cui dovesse invece essere convalidata una rete, si creerebbe una disparità di applicazione delle norme. Questo non si possono cambiare le regole in corso. Per questo che io ritengo che questa dell'IFAB sia una precisazione abbastanza poco comprensibile. Io avrei preferito che l'IFAB dicesse che i campionati devono riprendere, se riprenderanno, con le regole vecchie e le nuove regole applicate soltanto dalla prima giornata del nuovo campionato.
Assolutamente.
E invece, Luca, per quanto riguarda il VAR, modifiche minoritarie, inesistenti?
assolutamente inesistenti. Dobbiamo leggere tra le righe. Lo sappiamo che l'IFAB è stata molto critica nei confronti del campionato inglese. Tanto è vero che quello non ha aggiunto né tolto nulla, questa precisazione dell'IFAB. Per quanto riguarda l'Italia è già così. Tutto ciò che rientra, che un VAR definisce o ipotizza come un chiaro evidente errore, viene sottoposto all'attenzione dell'arbitro e la frase che viene utilizzata è: ti consiglio di andare a rivedere l'episodio. In Italia non cambierà niente. Quello che è stato sancito è questo, che nel caso in cui si debba decidere su una valutazione soggettiva, può essere un tocco di mano, una spinta, una trattenuta, uno sgambetto, l'arbitro non può essere indirizzato alla decisione dal VAR, ma deve rivedere le proprie immagini. Perché? Perché nella Premier League, lo sappiamo, hanno agito in una maniera molto particolare. Lo field review non esiste, non è stata mai utilizzata questa nel campionato inglese. Con questa specifica l'IFAB ha semplicemente detto alla Premier League, alla Football Association, ha detto: se volete utilizzare il VAR siete benvenuti, ma va utilizzato in questa maniera, altrimenti ne fate a meno. La field review non è un'opzione, è la normalità su episodi soggettivi. Su episodi oggettivi naturalmente rimane tutto come prima: fuori gioco, palla dentro, fuori al campo, palla dentro, palla a fuori o dentro l'area di rigore, gol non gol, sono tutti uguali, rimane tutto uguale, come rimane tutto uguale per quanto riguarda la valutazione in Italia. Non pensiamo che in Italia ci saranno più un field review, più o meno saranno le stesse. Al limite potrebbe essere il disegnatore a decidere di chiedere ai propri arbitri di fare qualche review in più. Questo può essere, ma è una decisione interna, non veicolata da questa novità, perché di novità in realtà non c'è assolutamente nulla. Semplicemente c'è un obbligo per tutte le federazioni di utilizzare un field review.
Su questo, Luca, visto che siamo ovviamente in attesa di capire anche quando avverrà l'effettivo via libera per questa nuova regolamentazione, anche perché poi, essendo così asimmetrica la situazione, non è detto che la Serie A cominci lo stesso giorno o lo stesso mese addirittura della Spagna, dell'Inghilterra, della Germania. Magari una riflessione così improvvisa e sbagliata, ma queste modifiche... Ci saranno anche l'Europeo, visto che è stato spostato?
L'Europeo sicuramente rientrerà nella nuova regolamentazione, su questo non c'è alcun dubbio, perché stiamo parlando del 2021, male che vada queste regole entreranno in vigore dal primo di settembre, male che vada. Mm-hmm. È probabile che per esempio in Italia si potrà cominciare un mese prima che in Spagna, più o meno, andando a vedere le curve, anche se ripeto non sono epidemiologo, non sono virologo, non sono medico, però... Guardando un po' le curve, possiamo immaginare che in Italia magari si ricomincerà, non so, il 30 maggio, primo di giugno, mentre invece in Spagna si dovrà aspettare qualcosa di più come in Inghilterra. Però bene o male i campionati, a mio parere, si concluderanno, perché ci sono troppi interessi economici in ballo e soprattutto c'è la sopravvivenza dello sport, del calcio, non soltanto in Italia ma nel mondo intero. È il motivo per cui la UEFA vuole concludere le competizioni europee, perché interromperle ai quarti o agli ottavi addirittura, come nella Champions League, significherebbe perdere centinaia di milioni di euro che sono fondamentali per l'economia delle società. In realtà poi non cambierà tantissimo, mm-hmm. perché anche le altre norme sono state modificate, ma sono modifiche molto marginali, sono modifiche che coordinano un po' il regolamento, che in alcune, dopo tante modifiche dell'anno scorso, in alcuni passaggi si contraddiceva, come per esempio la rimessa su un pallone che si sgonfia improvvisamente, non era specificato che in area di rigore, se capita in area di rigore, il pallone viene restituito al portiere anche se il pallone in quel momento era in possesso dell'attacco. Tutte marginalità che hanno semplicemente coordinato un regolamento che gioco forza, essendo stato modificato tante volte, tende a essere un po' confusionario in alcune parti.
In questi giorni dove purtroppo insomma molti piangono, parenti, amici, colleghi e quant'altro, anche l'AIA con diversi iscritti del passato, persone care all'associazione, persone che sono transitate dall'associazione, ha pianto 10 arbitri, ex arbitri che hanno perso la vita. La riflessione, Luca, è: bene, la Serie A riparte quando riparte e lo farà con la cura ovviamente del dettaglio e della sicurezza per tutta la classe arbitrale, per tutta la sestina arbitrale. La riflessione che voglio fare con te è: dalla Serie B in giù, andando molto in giù, la situazione è imparagonabile, ma forse per certi aspetti anche ingestibile nel mettere in sicurezza anche il singolo arbitro che magari va nel campo di periferia. E se a settembre la situazione ancora non è tranquilla, come si fa a mettere in sicurezza un arbitro di eccellenza, di promozione, dei giovanissimi provinciali?
Quello
dobbiamo metterci in testa che da questa situazione usciremo adesso per quanto riguarda l'emergenza, ma ci convivremo per tanto tempo. Cioè, io qualche giorno fa, nella mia ignoranza totale, ho contattato un mio amico medico.
Uh-huh.
E gli ho chiesto, gli ho fatto una semplicissima domanda. Mi ha detto, fammi capire una cosa. Ogni anno 1 miliardo di persone viene colpita dal raffreddore, che chiaramente non porta a conseguenze gravi nella gran parte dei casi, però è un coronavirus. E il raffreddore è conosciuto, le prime tracce del raffreddore, questo lo dico io perché ho studiato la materia sui testi classici, di raffreddore ci sono segnali nel 2000 avanti Cristo. Perciò io credo che spero che si trovi un vaccino, ma non credo che sia così automatico che lo si trovi. È molto probabile che dovremo convivere con questo tipo di malattia per chissà quanto tempo, fino a quando il virus stesso non deciderà di andare in vacanza definitiva. Credo, spero che si faccia, che se arrivi un vaccino, però dobbiamo anche metterci in testa che potremmo dover convivere con questo vaccino, con questo virus, e perciò dobbiamo semplicemente metterci in testa che bisognerà mantenere distanze per qualche tempo, che non potremo vivere come viviamo fino al fine febbraio, e che un minimo di incertezza sulla salute riguarderà non soltanto gli arbitri, non soltanto i calciatori, non i dirigenti, ma tutti. Anche per me, quando riaprirò lo studio probabilmente il 4 di maggio, so che dovrò ricevere delle persone e correrò qualche rischio. Metterò una mascherina, vero, sarà anche un po' surreale ricevere clienti, però ci dovremmo abituare a convivere. E se qualcuno dovesse prendere il virus, sappiamo che comunque è un virus che è sicuramente molto aggressivo, ma che persone sane lo superano abbastanza facilmente, o meglio, lo superano con lunghi tempi, ma lo superano. Io spero che non si arrivi a questo, cioè non si arrivi a dover vivere con la paura tutti i giorni. Però dobbiamo metterci in testa che potrebbe essere un panorama che dovremmo affrontare, e certo non possiamo stare a casa per 2 anni.
No, certo. Però certo. Ha ragione Francesco quando dice il ragazzo che va a fare gli juniores regionali, va ad arbitrare, con quali garanzie lo potrà fare? Cioè lì deve veramente sperare.
Con le stesse garanzie con le quali noi andiamo a lavorare tutti i giorni.
Sì. Solo che arbitrare una partita, anche per un arbitro il contatto, no, voglio dire, ci può essere, anche perché magari quando sei a giocare, Luca, lo sa meglio di me, sei stato arbitro, un giocatore non accetta la sua decisione, ti si avvicina, magari c'è il sudore, cioè il rischio c'è sempre.
Ma anche solo salutarsi, cioè, con le strette di mano, poi rischia di cioè dovremo abituarci a disabituarci all'abitudine della stretta di mano, della pacca sulla spalle.
Esatto, ma
saremo tutti giapponesi, faremo
esatto, non guarderemo più straniti i turisti asiatici che venivano in Italia con le mascherine. Luca, nel salutarti, a proposito di messa in sicurezza, a tuo avviso la possibilità di chiudere la stagione senza VAR per mancanza di sicurezza, cioè di aree...
È una sciocchezza. Io l'ho già detto in altre occasioni, a volte Nicky si lascia andare ad affermazioni sulle quali... che sono più istintive che ragionate. È sempre stato il suo difetto, quello di essere molto istintivo e poco ragionatore. È molto bravo politicamente, questo non posso negarlo, è molto bravo a far parlare di sé, perché in questo momento ha fatto parlare di sé con questa sparata, perché è una sparata, ma dobbiamo pensare alla concretezza. Ci sono persone che lavorano a stretto contatto. Io ho visitato la sala VAR, che in realtà è un container a San Siro. Uh-huh. Si trova nel parcheggio, è un container lungo circa 10 metri e largo 3. Durante la partita ci sono 3 persone, VAR, AVAR e un tecnico. Se li distanziamo a misure di 3 metri l'uno dall'altro, lavorano in assoluta sicurezza. Mascherine chiaramente, perché sono arbitri, ma a 3 metri di distanza non ci sono grossi problemi. Se poi ci sono degli spazi più angusti, a quel punto si può pensare di inviare soltanto un VAR con un tecnico per avere due persone, perché sicuramente ci saranno qualche difficoltà in più per il VAR, ma si può fare. Poi bisogna anche pensare a un'altra questione. Quanto tempo è che Nicky ci dice della sala unica? Ok, ci sono stati, sono 40 giorni che i lavori sono fermi, però da quello che mi risulta la sala VAR a Coverciano è in altissimo mare. Anche se non ci fosse stata questa interruzione, i lavori non sarebbero finiti. Perciò pensiamo anche a tante promesse che sono state fatte da Nicky e che non sono state mai mantenute. Pensiamo per esempio agli arbitri che parlano. Sono 11 anni, ce lo dice. Sono 11 anni che aspettiamo. Ci sono le elezioni adesso. Perciò mi auguro che finalmente dopo 11 anni l'AIA decida di sostituire il presidente, che qualcosa di buono ha fatto, non si può negare. Però è anche vero che ormai non c'è più quella spinta propulsiva che probabilmente c'è stata nei primissimi anni di presidenza, e dobbiamo anche considerare che la situazione arbitrale è drammatica, perché mi è entrato con 34.000 arbitri, oggi siamo meno di 30.000, quando ne aveva promessi 40.000, e con 30.000 arbitri ci comincia a esserci un decimo circa di forza in meno, e non è una questione soltanto di coprire le partite, ed è una difficoltà enorme. Ma soprattutto è anche una questione di selezione. Con 4.000 arbitri in meno la selezione è molto meno qualitativa, ovviamente. E perciò cominciamo a ragionare anche su questo, e pensiamo anche a trovare qualcuno che possa essere un sostituto di Nicky, perché dopo 11 anni è anche giusto cambiare.